Leggiamo oggi il brano del Vangelo di Giovanni. Poi Pilato rientrò nel palazzo, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Hai pensato tu questa domanda o qualcuno ti ha detto questo di me?» E Pilato rispose: «Non sono ebreo io, il tuo popolo e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» E Gesù rispose: «Il mio regno non appartiene a questo mondo. Se il mio regno appartenesse a questo mondo, i miei servi avrebbero combattuto per non farmi arrestare dalle autorità ebraiche. Ma il mio regno non appartiene a questo mondo.» Pilato gli disse di nuovo: «Insomma, sei un re tu?» Gesù rispose: «Tu dici che io sono re. Io sono nato e venuto al mondo per essere un testimone della verità. Chi appartiene alla verità ascolta la mia voce.» Parola del Signore. Una grande questione questa di oggi, ma sempre il Vangelo ci porta a meditare su dimensioni che riguardano me, ciascuno di noi, poi gli assetti sociali, istituzionali, politici, religiosi. E certamente possiamo dire che il rapporto fra fede e potere è una costante della storia umana, ma della storia dell'umanità, le religioni e il potere. E questo nella concretezza delle vicende umane. Gesù, come diremo subito, ha avuto che rapporti con il potere, e dopo di lui, la storia del cristianesimo, che rapporti con il potere, dai primi cristiani, poi con Costantino, fino a oggi. Potremmo dire in modo forse eccessivamente sbrigativo, sintetico all'estremo, che il rapporto fra fede e potere è stato un rapporto con molte ombre, poche luci, molte ombre che hanno significato anche morti violente, martiri di tante persone. Però meditando questo Vangelo, ancora una volta sono riandato a quella che è una dimensione che spesso in questi ultimi anni abbiamo condiviso nella meditazione sul Vangelo. Anch'io, come credo voi, uso più di qualche volta in modo indistinto il termine religione, indicando anche la fede, però sarebbe opportuno, come pedagogia che aiuta a riflettere in profondità, non di separare ma di distinguere, e ridiciamo quello che tante volte abbiamo ridetto per poi andare al Vangelo di oggi. Intendiamo per fede quello che qualche domenica fa il Vangelo ricordava, che è una espressione fortissima e molto bella insieme, forte di significato. Fede uguale con tutto il cuore, con tutta l'anima, cioè la coscienza, con tutta la mente, con tutte le forze. Cioè la fede riguarda il nostro essere profondo, se una fede autentica, pure intuita, creduta e sempre cercata e ricercata. Ritorna sempre l'espressione di padre Ernesto Balducci del Deus absconditus, Dio intuito, creduto, pregato, ma sempre da cercare, non identificabile coi nostri concetti, con le nostre teologie su di lui, anche se anche sono tentativi pure importanti, alcuni sono stati importantissimi per aiutarci a capire, ma non si può pretendere di ridurre Dio all'oggetto delle nostre riflessioni. Con tutto noi stessi, quindi una fede vissuta porta a vivere in modo conseguente a questa fede vissuta. Mentre la religione potremmo intenderla come l'espressione storica della fede, quindi negli assetti istituzionali, dogmatici, rituali, simbolici, ecco. E alle volte noi sappiamo che la fede può essere come offuscata, limitata dalla religione. Ci può essere un eccesso di religione e poca fede. Noi siamo per una fede profonda, profondissima il più possibile, che si esprime in una religione essenziale, leggera. Uno potrebbe dire, ma nella società di oggi c'è religione, anche troppa, secondo il mio modesto sentire. La questione è quella della fede, ma io, per come percepisco nell'incontro con tante persone, io sento che c'è un'esigenza, un vissuto anche di spiritualità, di fede, più diffuso di quello che sembrerebbe. Ci può essere anche molta superficialità, certo, molto conformismo, certo, ma sentendo tante persone, percependo tante situazioni, mi pare che sia un'esigenza molto profonda e vissuta in tante persone che magari non si riconoscono in un'istituzione religiosa, ma che vivono una propria spiritualità che diventa non situazione occasionale, estemporanea, ma guida nella loro vita. Ecco, di questo credo abbiamo tante testimonianze di persone, di famiglie, ecco, di comunità. Qui quando dicevo fede e potere, appunto già lo accennavo prima, intendo potere nel senso negativo, nel senso di dominio, di oppressione, di privilegio, di corruzione, di illegalità, di violenza, ecco. Perché c'è anche il potere da percepire come possibilità. Chi vive un compito nella società ha un potere. E quante sono le situazioni? Anche noi nel piccolo esercitiamo un potere, però intendendolo al positivo come possibilità di bene nei confronti degli altri, del bene comune, è sempre un'espressione molto forte, speriamo sia anche forte dei contenuti, ecco, della vita. Allora, nella meditazione mi veniva poi spontaneo, in modo conseguenziale, dire, ma Gesù che rapporti ha avuto col potere? Gesù è uno senza potere, ha il potere dell'amore, della forza che gli viene da dentro, ha il potere che esprime nella sua straordinaria, profondissima, commovente umanità, esprime il suo essere la presenza di Dio, del Padre, mostraci il Padre, cioè, chi vede me vede il Padre, rivela il volto di Dio, le sembianze di Dio, la sensibilità e le relazioni di Dio. E Gesù sta sempre in mezzo alle persone e sta con coloro soprattutto che sono vittime del potere. Ecco, meditando mi pare la prima considerazione è questa: dove sta Gesù? In mezzo sempre. E con chi? Con tutte le persone lui sta, è aperto a tutti, però privilegia in modo inequivocabile coloro che sono vittime del potere, le persone povere, emarginate, malate, umiliate, lasciate da parte, scomunicate, e Gesù si rivolge a loro, quindi ha un rapporto col potere non immediato, non diretto, però il potere subito percepisce che questo uomo con la U maiuscola venuto da Nazareth ha a che fare col potere, perché sta con coloro che il potere emargina, opprime, esclude. E poi sempre, abbiamo detto ancora, ma per me è sempre di grande luce e conforto, Gesù non è un prete, Gesù è un laico, ha fatto il falegname per tanti anni, non è un prete. E dice, ma come si dice che Gesù è sacerdote? Sì, perché dopo che è passato lui si è percepito che l'essere sacerdoti è una disponibilità a donare la vita, non essere funzionari del Tempio. Tutti siamo sacerdoti, no? Col battesimo, anche nella Chiesa cattolica. Poi che io abbia un compito ministeriale viene dopo, ma tutti prima siamo sacerdoti, siamo un sacerdozio comune, che però è segnato, verificato nel nostro essere disponibili come lo è stato Gesù. Ecco, non è un maestro della legge, non ha nessun diploma Gesù, parla con la forza che gli viene da dentro, non ha certificati. Quando compare sulla scena pubblica non ha un abito religioso, come gli scrivi i maestri della legge, anzi poi li addita, come abbiamo letto qualche domenica, l'altra domenica, amano passeggiare in lunghe vesti, mostrarsi. No, mostrare il mantello dei rabbini, dei maestri della legge e poi mettere addosso ancora altre cose per farsi notare, Gesù veste come tutti. Quando sulle rive del Giordano compare Giovanni Battista, lo indica, eccolo, eccolo. Nessuno lo conosceva e non aveva una corsia preferenziale, non aveva un abito speciale per farsi riconoscere. Uomo pienamente uomo in mezzo agli uomini, ecco, in mezzo agli uomini. E poi, ecco, nella mia, sempre dico, si condivide, no? Nella meditazione Gesù soffre, appena inizia la vita pubblica, vive un grande dolore, tante volte, io per primo, noi sorvoliamo su aspetti del Vangelo, che sono appunto umanissimi, ma si sorvola perché si considera anche Gesù in modo un po' stereotipato tante volte, no? Per cui si perde la forza rivoluzionaria del suo messaggio. Gesù ha sofferto molto quando ha saputo che suo cugino, il profeta Giovanni, è stato ammazzato dal potere. Lui ha cominciato ad annunciare al mondo il regno di Dio con questa notizia nel cuore. Giovanni è stato ucciso nel palazzo di Erode dopo che era stato imprigionato sotto nelle prigioni, nei sotterranei, immaginiamo, è stato ucciso in una festa corrotta, di palazzo, sfarzosa, tagliata la testa. E Gesù percepisce che anche quello sarà il suo destino, poco a poco. E difatti anche nel foglio che ho sotto qui avevo notato, no? Che lui comincia a parlare. Qual è il rapporto col potere? Dice: anch'io sarò vittima del potere. No? Ecco, dice: allora Gesù aggiunse: il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto. È necessario. Gli anziani del popolo, cioè il sinedrio, gli uomini del potere, i capi dei sacerdoti, i maestri della legge lo rifiuteranno ed egli sarà ucciso, ma il terzo giorno risusciterà. Lui ha una crescente consapevolezza che il potere lo ridurrà a vittima e difatti lo arrestano con l'esercito. Pensiamo anche il Tempio aveva il suo esercito, i sacerdoti del Tempio avevano il suo esercito, perché nell'orto del Getsemani sono andati ad arrestarlo, non la truppa romana che è intervenuta dopo, stando al Vangelo. Sono andati le guardie del Tempio, quindi il Tempio, i sacerdoti che hanno i loro uomini armati per andare ad arrestare Gesù. E lo portano e fanno un processo, sappiamo, sommario, falso, con falsi testimoni, lo accusano falsamente di 3 accuse, ognuna delle quali comportava la condanna a morte, che avrebbe per gli ebrei consistito nella lapidazione, come faranno per Stefano. Poi sono passati al braccio armato di Roma e adesso arriviamo a Pilato per ucciderlo con il supplizio della croce dopo la tortura della flagellazione. Gesù è accusato di bestemmia perché dice che è figlio di Dio. È accusato di magia perché guariva. E allora diciamo, come? Questo guarisce. In un passaggio del Vangelo si dice, se lui guarisce, dato che il male è causato dai demoni, allora lui è il capo dei demoni, è imparentato coi demoni, di magia e di essere disubbidiente alla legge ebraica. Queste sono le 3 accuse che rivolgono a Gesù. Alla legge del sabato, perché dice, prima sono le persone, poi le leggi. Le leggi devono essere al servizio delle persone, non il contrario. In subordinazione lo accusano di essere un disubbidiente alla legge, ma Gesù non è un disubbidiente alla legge. Contro la legge per andare contro, pone prima l'uomo, le persone, e allora guarisce anche di sabato. E così va a ripescare il principio ispiratore del sabato, che era appunto la riflessione, la preghiera a Dio per vivere una maggiore attenzione verso gli altri, in particolare gli orfani, le vedove, i poveri, i forestieri. Ecco. Lo consegnano a Pilato. Sappiamo la Palestina era dominata dall'impero romano, il procuratore, che a quanto si legge era sanguinario perché reprimeva in modo nel sangue, ecco, qualsiasi moto di protesta, soprattutto del gruppo degli zeloti che con le armi volevano insorgere contro l'impero romano. Ecco, immaginiamo, l'esercito romano aveva una forza grandissima, no? E lo consegnano dicendo che si proclama re del nostro popolo, ma attenzione, tu che sei qui a salvaguardare tutto l'ordine, questo potrebbe essere un sobillatore del popolo. E abbiamo questa scena che insieme è dolorosa e inquietante, pensando poi nella storia a quello che è avvenuto, fede e potere, e insieme illuminante, davvero commovente. Gesù lì, Gesù di fronte a Pilato. La forza dell'impero, col suo esercito, è un uomo inerme, con la forza dell'amore che ha dentro di sé e che ha sempre comunicato. Questo è il confronto. Confronto. Quante volte è avvenuto? Abbiamo qui, per dirne uno, Romero che pregava, che stava con la gente delle sue comunità, che andava a raccogliere i morti delle stragi, le telefonate, le minacce, ecco. Lui, uomo di Dio, di fronte al potere, con una forza anche armata terribile, no? E lui, l'ultima omelia che fece la domenica prima, poi sarà ucciso lunedì sera, mentre celebrava l'Eucaristia, dice, ecco, al potere: non usate più le armi contro i vostri fratelli, soldati, ribellatevi, bisogna ubbidire a Dio prima che agli uomini, a ubbidire agli ordini di morte, ribellatevi, prima guardate ai vostri fratelli, non ubbidite a ordini ingiusti, iniqui, vi dico, cessi la repressione. Queste sono state le ultime parole. Un vescovo e il potere, per dire un simbolo, quanti sono stati nella storia dell'umanità, dai primi cristiani fino ai martiri di oggi. Ecco, in questo confronto Gesù parla poco, come a dire: ho già detto tutto, ho già parlato, se avete voluto capire avete capito. Ma Pilato vuole un chiarimento, no? Dice: ma tu sei il re? Ma il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù. Sì, sono re, perché se io fossi un re di questo mondo, i miei soldati sarebbero intervenuti per liberarmi, ma il mio regno non è di quaggiù. Cosa significa? Non che il regno di Dio sia il regno delle nuvole. No, è un regno che è dentro pienamente alla storia, senza identificarsi con la storia, ma per trasformare profondamente la storia. Il mio regno non è di qua giù vuol dire che il mio regno segue contenuti, criteri, modalità completamente diverse. E poi continua a dire: ma allora davvero tu sei re? Sì, io sono venuto soprattutto per dire, ma potremmo subito aggiungere, integrare, arricchire, per fare la verità. Questa è la connotazione, una o la connotazione più grande del regno di Dio. Allora, tradotto per la nostra vita, questo annuncio del regno di Dio, che è un modo, una modalità, no, di esprimere, che sappiamo è il regno che poi corrisponde alle parole fondamentali della storia umana. Regno di Dio potrebbe essere tradotto senza, ripeto, però identificarlo con il mondo. Siate di questo mondo, scusate, siate in questo mondo appieno, ma senza sposare la mentalità di questo mondo, dice Gesù. Quindi il regno di Dio è dentro la storia del mondo per trasformare la storia del mondo. Allora uno dice: regno di Dio uguale giustizia, sì, legalità, pace, accoglienza, solidarietà, fratellanza, gratuità. E poi però non solo dentro la storia, anche un regno che si compie anche dopo il nostro passaggio nella storia. E si compie nel mistero di Dio che ci accoglie. Questo è il regno di Dio. Però, come abbiamo detto, che è una frase che a me piace, mi sorrido dicendolo, ecco, mi piace, con gli occhi ben alzati verso la profondità del cielo per trarre ulteriorità, forza, coraggio, e i piedi ben piantati sulla terra, perché la nostra responsabilità storica è una grande responsabilità. E noi possiamo fare solo noi quello che spetta a noi. Nessun altro può prendere il posto di ciascuno di voi che è qui, neanche il mio posto. Umilmente, certo, ma con determinazione, noi abbiamo un compito da svolgere che nessuno può svolgere al nostro posto. Ognuno di noi ha il suo posto nella vita e nella storia umana, certamente. Allora potremmo dire che traducendo il regno di Dio e l'umanità della giustizia nel mondo dell'ingiustizia. Il regno di Dio è l'umanità della non violenza e della pace nel mondo degli F-35, delle armi e delle guerre. Il regno di Dio è il mondo dell'accoglienza verso tutti, tutte le persone, a cominciare da chi è più debole, chi ha i margini, chi per vari motivi fatica di più ad andare avanti nella vita, contrariamente al regno di questo mondo quando evidenzia discriminazioni, rifiuti e marginazioni delle persone, a cominciare appunto da chi è più fragile, più debole, più ai margini. Il regno di Dio è il regno di coloro che hanno a cuore questa relazione con tutti gli esseri viventi, con tutto quello che c'è attorno a noi e che ha riflessi dentro di noi, contrariamente a chi, ecco, si disinteressa, usurpa, distrugge, inquina l'ambiente vitale con le conseguenze che registriamo drammaticamente. E il regno di Dio è il regno, ecco, di chi vive e diffonde una spiritualità, una cultura, una visione dell'essere umano che guarda a tutte le componenti dell'essere umano, appunto spirituale, materiale, culturale, artistica, operativa, nel lavoro di ogni giorno, a tutte le dimensioni della nostra vita, perché altrimenti se ne esagera alcune, come è stato in questi decenni, materialismo, consumismo, a scapito di altre, spiritualità, cultura, profondità dell'anima. E poi ecco un regno di Dio che vive pienamente nella storia, però sente che il compimento per ciascuno di noi e per l'umanità tutta sarà, ecco, nell'accoglienza del mistero di Dio. E la qualità che è più esigita, che Gesù ribadisce, è la verità. Dice, per la verità. Però, ecco, nel Vangelo non c'è una concezione della verità a un livello concettuale e razionale. Non è proprio del Vangelo questo, è proprio del nostro mondo occidentale. La verità, lo diceva anche Cacciari l'altra settimana in modo molto profondo, la verità più che dichiararla si fa nella vita di ogni giorno, fare la verità. E qual è la verità più grande? Non sembra una frase retorica, perché noi sappiamo che, lo diceva Don Ciotti, per fare un'altra citazione all'ultimo giorno del convegno, l'amico Don Luigi diceva appunto che stiamo attenti che ci rubano anche le parole, perché parlano di giustizia quelli che la calpestano, parlano di pace quelli che fanno la guerra, parlano di accoglienza quelli che la recintano e deve essere secondo determinati criteri che sono poi discriminatori. Allora, dare alle parole il senso profondo che le parole hanno, e le parole hanno un senso quando sono riempite insieme di idealità e però anche dell'impegno della nostra vita, perché quella idealità il più possibile venga concretizzata. Allora, fare la verità significa riconoscere, pensiamo come sarebbe diverso il mondo, riconoscere a ciascuna persona che noi incontriamo ogni giorno uguale dignità. La più grande verità che si può fare ogni giorno è riconoscere la dignità a ogni persona umana. Questa è la più grande verità. Ogni persona umana è degna. Sarebbe una rivoluzione. Ognuna, che un bambino, allora sì, uno lo accoglie come una persona importante, un anziano, certo, e uno con la testa un po' c'è, non c'è, certo, la dignità di ogni essere umano. Questa è la più grande verità della storia, che si connota, ecco, della sensibilità di Dio e della nostra stessa sensibilità. Se sono insieme, ecco, ci sentiamo in qualche modo sempre cercando il Deus Abscondit, ma più vicini anche a Dio, quando siamo più vicini anche alle persone. Dove comincia la maggior o minor vicinanza, ecco, è nella vita nostra, nella vita di ogni giorno. Ecco, questo a me ha oggi ha suscitato nel cuore, nella riflessione, questa immagine che teniamo nel cuore. Ecco. Pilato e Gesù, è Gesù, Gesù e Pilato. È un insegnamento straordinario, ecco, su un potere che deve essere sempre inteso, sempre e solo inteso come una possibilità, per operare per il bene di tutte le persone, per un bene comune, ecco. E quindi evitando ogni piccola, pensiamo alle grandi degenerazioni del potere, ecco, in cui purtroppo tante volte anche la religione, non la fede, ha dato come una sostegno, una conferma, una legittimazione, ecco. E noi vorremmo un mondo dove la fede possa suscitare sempre dentro al cuore, alla coscienza nostra, questo orizzonte, questa apertura grande e questa disponibilità da spendersi concretamente nella nostra vita quotidiana.